Radio Sherwood, la migliore alternativa.
I can hear your voice. Ciao a tutti, questa è Indica. Dunque, in questo podcast abbiamo con noi Andrea Liuzza di Beautiful Losers.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea, io sono Matteo, mi introduco, non mi presenti mai Salvo.
Tanto tu sei il 50% di questo programma.
Dici che è la mia presenza.
Facciamo così, allora abbiamo con noi Matteo.
Grande. Grande, però è troppo.
Applausi.
È troppo tardi ormai. Senti, allora io inizierei subito con la prima domanda che lascerei a te, ti vedo carico.
Ti ringrazio. Allora sì, dunque, molto semplicemente, parlaci di Beautiful Losers e della vostra storia.
Niente po' di meno che. Beautiful Losers è nata un paio d'anni fa, nel momento in cui ho cominciato a produrre dischi di altri artisti. Occorre premettere che facevo già musica con un progetto mio, Ario Real. Avevo avuto dei trascorsi con alcune etichette, ecco, producendo dischi con altri artisti che erano abbastanza vicini al mio progetto, quindi musica in inglese vicina all'indie internazionale, quanto di più distante possibile dall'hit pop, chiamiamolo così. Mi sono reso conto di avere una squadra di compagni di viaggio e di progetti che mi interessava seguire anche nella pubblicazione, ed è qui è nata l'idea di unirci un po' tutti in un'etichetta che nelle mie intenzioni e speranze potesse funzionare un po' diversamente dalla maggior parte delle etichette indipendenti italiane.
Dunque, in cosa ti vorresti differenziare dalle altre etichette?
Come sanno un sacco di musicisti emergenti, la maggior parte delle etichette hanno la malaugurata tendenza a pubblicare un po' tutti i progetti, basta che paghino. Non hanno magari un indirizzo artistico molto preciso e chiaro, nel senso che pubblicano cose che potrebbero andare a X Factor, come gruppi progressive di cinquantenni, o progetti di ambiente esoterico, di tutto. Basta che magari sborsino quei 1500 euro, no, con cui loro poi fanno uscire qualche recensione. Sono sicuro che a chi ascolta sono già venute in mente, insomma, realtà di questo tipo. Quello che speravo di fare io, insomma, era creare un'etichetta che avesse innanzitutto un'idea di sound e di stile e la portasse avanti, e poi che si relazionasse con gli artisti in modo diverso, creando insomma un rapporto di collaborazione vero, seguendoli nel tempo e non soltanto per i soliti 2-3 mesi di uscita del disco, per poi passare al successivo.
Ecco, tra l'altro da queste tue parole deduco che c'è un'attenzione particolare per il genere. Quindi qual è il focus a livello di genere che voi date?
Senz'altro siamo vicini al cantautorato, però mi piace pensare al nuovo cantautorato internazionale, quindi a gruppi come Bon Iver, tutto quel cantautorato di confine tra che va dalla chitarra acustica alla musica elettronica. Ci interessa, insomma, mi interessa quella scena lì, e tutti i progetti con cui finora ho lavorato stanno in quell'ambito, tra il songwriter e l'elettronica un po' intima, diciamo.
Ci sei solo tu in Beautiful Losers o altre persone lavorano con te?
Ci sono io e mi dà una mano la mia ragazza.
Ok.
Senti, io invece ti volevo chiedere.
Ciao Cinzia.
Salutiamo.
Giustamente.
Oggi è giornata di saluti. Abbiamo prima fatto la diretta, abbiamo salutato Boa anche, che ringraziamo per questa connessione.
Ciao Boa.
Senti, io ti volevo chiedere, ma perché proprio questo nome, Beautiful Losers, dei bei perdenti, va a rimarcare magari tipo il fatto di essere alternativi a ciò che va per la maggiore, tipo?
Beh, senz'altro, siamo tutti, diciamo, intorno ai 30 anni come età, quindi con un'adolescenza legata agli anni 90, in cui la parola losers era molto legata al mondo della musica alternativa, da Beck, no? In realtà Beautiful Losers ha le sue radici prima, perché è il nome del secondo romanzo di Leonard Cohen.
Ah, ok.
Altro riferimento di Boa, diciamolo.
Eh sì, è vero, è verissima questa cosa.
Insomma, questo Boa ha lasciato il segno.
Molto.
No, ci siamo divertiti tantissimo, veramente. È stata una delle interviste più fighe che abbiamo fatto.
No, comunque ho avuto il piacere di conoscere anch'io Lorenzo, e insomma anche un grandissimo cantautore con cui spero di collaborare in futuro.
Stavi dicendo?
Sì, Beautiful Losers quindi è nato un po' da questo riferimento a Leonard Cohen, in riferimento a questi anni 90 in cui ci si sente, insomma, ci si sentiva la generazione X, la generazione no perdenti, e anche oggi chiaramente non siamo persone del tutto integrate nel né nello show business né nelle mode correnti, quindi insomma siamo dei losers un po' bellini, spero.
Dei beautiful, è vero, adesso in assume un significato un po' più profondo questo beautiful losers. Beh, cioè dei vincenti atipici, forse, per un certo, in un certo senso.
Bella detta così.
No, io la, cioè ti dico, io la vedo molto così, perché anche noi alla fine facciamo un programma dove passiamo tutto quello che non è commerciale. Anche, quando, anche quando mettiamo musica disco e funk, mettiamo roba che magari all'estero funziona, qua ni, per dire.
Guarda, io più che di losers parlerei, nel vostro caso, di underdog, cioè di quelli su cui, diciamo, inizialmente non ti aspetteresti mai che siano effettivamente così bravi, cioè li dai per perdenti in partenza.
Perché abbiamo un brutto aspetto, tipo,
poi però li vedi e dici, mamma mia ragazzi, questi spaccano, un po' come gli underdog, no? Cioè, non so se seguite il basket.
No.
Ecco, però nel basket c'è spesso la figura dell'underdog, cioè quello che all'inizio lo dai per perdente perché appunto, sai, è proprio l'ultimo dei qualificati ai playoff, poi però scala le classifiche perché batte tutti. Ecco.
Beh, questa cosa del low profile a me piace molto, cioè tipo non arrivare, no, e spacciarti come il migliore, tirartela, cosa del genere. Se poi gli altri si accorgono che sei pure bravo, quella secondo me è la cosa migliore, quindi... bella la cosa che dici.
Ecco, però non lo dico per politicamente corretto, ma lo dico proprio con cognizione di causa. Io non vi vedo come dei losers, per l'appunto, ma vi vedo come degli underdog. Ecco, è proprio un concetto che mi piace molto, perché rappresenta tantissimo l'uomo che si è fatto da solo. Teo, tu volevi aggiungere qualcosa?
Sì, no, ma allora, a parte che mi trovi d'accordo, però proprio per ricollegandoci un po' all'ambiente internazionale, diciamo, gli artisti che tu produci hanno un sound completamente differente e è molto più aperto rispetto al modo di produrre che c'è qui in Italia. Da dove arriva e, diciamo, e cosa ti ha portato a fare questo tipo di scelta?
Beh, arriva senz'altro dai miei ascolti. Tutti i dischi che pubblica Beautiful Losers sono prodotti da me come arrangiamento e mix. Io sono cresciuto con la musica internazionale, non con quella italiana, insomma, da gruppi storici come Pink Floyd a gruppi da adesso come i Daughter, ad esempio, mi piacciono molto, in cui comunque c'è, non so, un grande uso del riverbero, una grande attenzione per le canzoni che diventano atmosfere, paesaggi sonori. Questa è una cosa che mi interessa molto e tento di mettere in tutte le produzioni che seguiamo, ovviamente in accordo con la poetica di ciascun artista.
Certo.
Ed è una cosa un po' diversa rispetto al sound della tipica canzone italiana, che, no, c'ha la voce in faccia, tutto quanto, sì, abbastanza pulito e ben educato, diciamo.
Infatti, petaloso, diciamo.
Petaloso.
Infatti proprio la questione della voce, dove è messa, adesso mi è venuto venire in mente, cioè prendi anche un tipo un disco dei Verdena, cioè c'è, diciamo, la voce in primo piano e poi tutto sotto, invece nelle tue canzoni, nel senso quelle dell'etichetta, la voce fa parte del contesto. Quando parte il pezzo viene introdotto in un universo sonoro che ti circonda, e quando inizia la voce è come se uno ti chiamasse da lontano e ti portasse dentro. Ho avuto sempre questa immagine.
Bella questa descrizione visiva, anch'io vedo sempre cose quando ascolto la musica.
Anch'io tantissimo, colori,
proprio,
robe.
Sì, sì, sono proprio scenari le canzoni.
Scenari, bravissimo. Infatti tipo no, nella radio dove stavamo prima, che era la radio dell'Università di Padova, che era Radio Bue, uh-huh, avevo un programma, non con Salvatore, con un altro nostro amico che è Andrea
Calle, che tra l'altro è stato anche qui, sì, a trovarci.
E avevo un programma che si chiamava Soundscapes, ovvero cercare di dare un'immagine ai dischi. Tipo per esempio mi ricordo la puntata degli Steel Corners con Strange Pleasures, so se li conosci.
No.
Te li devo far ascoltare, secondo me ti piacciono. Comunque
volentieri.
Comunque, allora, dopo questa domanda, la mia, diciamo, ultima, e poi passo la palla a te. E parlando appunto di immagine, si connette bene. Guardando le uscite della label, ho visto che c'è un'importanza molto marcata sulla grafica, sulle copertine. Sì. È così, chi le fa? Ok, cioè, magari ci sono anche delle ispirazioni che volete dare?
Beh, senz'altro sono importanti. Ovviamente tutti sappiamo quanto importante è avere in mano o quantomeno nella libreria di iTunes un disco con una bella copertina, e la copertina non fa parte dell'immaginario della musica. Noi abbiamo scelto di far uscire produzioni che abbiano copertine disegnate, perché a me piacciono molto le graphic novel, ad esempio, mi piace molto il mondo dell'illustrazione. E perché volevo anche creare un filo rosso a livello estetico per tutte le nostre uscite. Detto questo, ogni release ha avuto un illustratore diverso, alcuni internazionali, nel senso che ad esempio il banner e l'icona della nostra etichetta, il logo della nostra etichetta sono stati fatti da un illustratore coreano. Ad esempio, invece, nel caso del mio ultimo CD, la copertina è stata realizzata da Mara Cherry, che è una illustratrice italiana piuttosto importante. Ad esempio, ha fatto, oltre a molti libri e molte pubblicazioni anche per internazionale, ha fatto la locandina di Lazzaro Felice.
Ah, ok. Adesso mi ricollego un po' alle due grafiche. Ok, molto interessante come cosa, molto molto molto. Bel film tra le varie, cioè, molto bello.
No, non l'ho visto.
No, a me piace.
Ho visto solo la locandina.
Racconta l'immigrazione da un punto di vista, secondo me, inedito. Difatti in Inghilterra ha avuto un exploit totale. C'è un film che da noi se lo sono fregati in tre, là è stato... hanno avuto più sensibilità.
Da noi forse fa più successo che Cozzalone con...
Però bisogna dire anche che in Inghilterra forse c'è anche un'attenzione diversa all'arte non mainstream, cosa che invece qui manca invece. È proprio un approccio, un fatto culturale, se vogliamo vedere anche così, leggendo un po' in giro, purtroppo non riesco a fornire dati esatti perché è un post che ho letto su Facebook anni fa ma mi è rimasto impresso. Statisticamente, ecco, hanno fatto delle analisi su quanta musica indipendente passa la BBC e devo dire che il servizio pubblico inglese garantisce tanta più musica indipendente, certo, rispetto a altre emittenti pubbliche di altri paesi. Quindi anche questo è indicativo del fatto che il non mainstream ha comunque tanta più diffusione. Anche e soprattutto, mi viene da dire, rispetto all'Italia.
Dai, io sono rimasto molto colpito. L'anno scorso ho partecipato al MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, con un banchetto di produzioni. C'ero stato anche una decina d'anni prima. La prima volta che c'ero stato mi era sembrato un contesto molto carino, pieno di etichette indipendenti. Insomma, c'era una scena, chiamiamola alternativa. Anche quella con cui sono un po' cresciuto, no? Autoproduzioni, un certo modo di fare musica che non è quello che guardi in TV, ad esempio, no? Devo dire che in quest'ultima edizione di etichette indipendenti proprio quasi non ce n'erano. C'erano, sì, portali web, servizi per musicisti, ma ho proprio notato, ecco, una scomparsa di quella che una volta chiamavamo cultura underground, alternativa. Anche fra i giovani che venivano a proporsi con delle demo, ad esempio, sembravano tutti quanti molto, come se il loro primo pensiero fosse sfondare a X Factor.
Infatti.
Che poi, insomma, adesso io non voglio, non so, fare l'indie snob o cose del genere, insomma, anche quella è una forma di musica, però non è quella che ti aspetteresti di trovare al meeting delle etichette indipendenti, almeno per quanto mi riguarda.
No, beh, se pensi a Bomba Dischi, pensi ad esempio, cioè, che l'etichetta di Calcutta, certo, se non erro,
Carosello Records,
alla ma la Carosello era già una, più già una via di mezzo, cioè alla fine gli interessa fare, cioè puntano su progetti che la mia teoria è che siccome il pop italiano per anni è stato appannaggio solamente di roba trita e ritrita tipo Pausini e Neck, c'era bisogno di un qualcosa di nuovo, e quello che altrove sarebbe stato chiamato pop da noi è stato chiamato musica indipendente, andando a mischiarsi con roba veramente indipendente. Poi le label hanno capito che il periodo appunto Neck Pausini, prendendo due artisti di quella di quel filone, erano finiti, dovevano fare il tour in tre per riuscire a riempire un palazzetto, sono andati a prendere i giornalisti, Gazzelle, compagnia cantante, quello. Quindi c'è stato questo misunderstanding interno all'Italia, e quindi tutto quello che all'estero sarebbe stato appunto pop, anche a livello di etichette, secondo me è stato chiamato indie.
Guarda, io ho una cosa da aggiungere, perché non so se ti ricordi, ma oramai ben 3 anni fa la nostra prima intervista di sempre, come indica, fu fatta proprio a Pietro Berselli, e quella volta là, me la ricordo, ce l'ho impressa nella mente, Pietro Berselli ci disse è tutto registrato, andatevela a recuperare, perché ecco, però lo cito, Pietro Berselli quella volta lì disse che da parte dell'indie c'è stata un'appropriazione indebita del concetto di indie. E per cui sostanzialmente oggi
dal mainstream forse.
Sì, esatto. E per cui si è andato a chiamare indie un qualcosa che indie in realtà non lo è veramente. E sicché oggi, in aggiunta a tutto quello che tu hai detto, il risultato è quello che oggi abbiamo sotto gli occhi, cioè una musica sedicente indie, ma che nei fatti è qualcos'altro.
È anche un esercito di musicisti emergenti che imitano quel tipo di musica lì e non invece le produzioni underground.
Infatti non c'è ricerca sonora, quella che dicevamo prima, hai la possibilità di autoprodurti, e invece di andare a cercare di fare un qualcosa di tuo, vai a copiare l'artista X che in quel momento sta sfondando di streaming, purtroppo.
Sì, permettimi di fare una cosa, qui con noi abbiamo anche un amico, Christian, che voleva proprio dirci qualcosa.
Ciao ragazzi, allora, da laico dell'indie, mi spiegate voi sacerdoti dell'indie,
dai, troppo buono,
che cos'è l'indie?
Allora, qui è più materia tua e di Andrea, Teone, quindi...
Beh, lasciamo prima Andrea, il nostro ospite.
Beh, cioè indie tecnicamente indica un tipo di produzione non legato alle major, quindi un tipo di contratto discografico che normalmente non è quello che le major propongono a 360 gradi, in cui come dire, un artista viene pescato da qualche parte da un talent scout, viene prodotto da cima a fondo, vestito, truccato, videoclippato e trasformato nel prossimo, insomma, disco da comprare a Natale. Sono contratti molto più leggeri, in cui molto spesso una parte di produzione è anche a carico dell'artista, e questo quindi implica una qualche libertà creativa in più per l'artista. Detto questo, poi indie è passato a indicare anche un genere, indie rock, però in quel caso ovviamente è molto più aleatorio, perché indie rock ad esempio è più o meno quello che una volta si chiamava alternative rock, probabilmente. Sì, diciamo che l'unico modo chiaro secondo me di intendere la parola indie è riferirsi al tipo di produzione che c'è dietro. Difficile capire che sound indichi, ecco, perché ce ne sono tantissimi.
Infatti anche parlando con i musicisti, sentendo un po' in giro, è stata una, cioè l'indie è un qualcosa di, l'hai detto giustamente, aleatorio. Vuol dire tutto, vuol dire niente. Io ti dico, da non interno alle etichette, da radiofonico, da persona che ascolta, l'ho sempre ricollegato, soprattutto partendo dagli anni, dalla fine degli anni 80, primi anni 90, in cui è nato, tipo con i Sonic Youth anche.
Ah, certo.
Ancora prima, forse, anzi all'inizio degli anni 80, scusate, come un qualcosa che presentasse una ricerca sonora differente dal mainstream. Questo, una ricerca sonora particolare, che appunto, come dicevi anche te, era l'alternative, cioè un qualcosa che riesce magari anche a farsi un suo pubblico, che fa numeri e tutto, però che comunque stacca molto da quello che va in quel momento storico nelle classifiche e nelle label grandi. Io l'ho sempre considerato così, nella mia ignoranza, come
certo
dire.
La parola indipendente evoca quantomeno una presa di distanza da dai cliché della musica,
sì,
mainstream.
Sì, appunto, cioè se è un periodo in cui tutti quanti usano i synth, io invece vado a usare le chitarre sporchissime, per dire. Ad esempio, faccio un esempio così.
Tra l'altro è proprio per quello che io ho recuperato Pietro Berselli, perché proprio questo, cioè è proprio lì che vi volevo sostanzialmente. C'è stato un momento in cui l'indie ha smesso di essere tale, quando poi effettivamente il suono ha raggiunto una certa conformazione verso queste sonorità vagamente cantautorali e psichedeliche allo stesso tempo. Vagamente parlo io, eh. Quindi sostanzialmente in Italia oggi la accezione di indie coincide con questo tiro qua, quando in realtà, come avete ben detto voi, la verità è che indie è un concetto molto più ampio, che indica appunto genericamente un qualsiasi cosa che si fa al di là delle mode, al di là degli schemi. Tra l'altro, se non avete in contrario, io cambierei topic.
A manetta.
Ok, dunque, visto che siamo qui per parlare di Beautiful Losers, approfitterei proprio per, visto che prima anche parlavamo in fuori onda del modo di lavorare dell'etichetta, descrivici il modo in cui tu lavori a livello di produzione, quindi quali sono le fasi della produzione di un tuo disco.
Allora, finora i progetti di Beautiful Losers sono nati da dei demo che ricevevo e di cui mi innamoravo, comunque ci trovavo insomma dentro delle potenzialità molto grosse. Questi demo in genere erano chitarre voce, pianoforte voce, semplici, spartane, delle idee di canzoni. Poi sono stati sviluppati insieme, quindi insieme all'artista ho curato gli arrangiamenti, la registrazione, spesso ci siamo arrangiati io e l'artista a suonare i vari strumenti che ci sono nel disco e poi ho curato il mix. Produzione artistica vuol dire anche scegliere la copertina, a volte scegliere il nome del progetto. Ad esempio ci sono molti artisti che scrivono delle belle canzoni ma non hanno problemi a presentarsi con dei nomi inappropriati o imbarazzanti. A volte lì, insomma, avere anche un aiuto esterno, come nel caso di un mix, può anche aiutarli, ecco, a presentarsi meglio, in modo più appropriato, a scegliere delle belle foto o a prestare attenzione a tutti i lati del loro percorso a cui magari loro non darebbero importanza. E quindi la produzione di Beautiful Losers generalmente prende una canzone dallo stato embrionale e la porta a livello finale, insomma, a volte ci occupiamo anche dei videoclip.
Quindi sostanzialmente quali sono le fasi della produzione del disco?
Arrangiamento, mix, master, artwork, videoclip, distribuzione e promozione. E a monte di tutto questo direi concept, insomma, ovviamente si parte da un'idea che sta dietro a tutto il progetto, insomma.
Sì, tra l'altro poi parlando anche di un'attività non direttamente collegata al disco ma che comunque è utile ai fini della promozione dell'etichetta e degli artisti che sono dentro, qual è il tuo personale modo, grazie all'etichetta anche, di fare rete con altre realtà, siano esse locali, altre etichette, anche sì, radio, quali possiamo essere anche noi. Quindi qual è la tua visione di questo concetto in linea generale?
No, per me è importantissimo fare rete insomma a livello in cui ci muoviamo noi. Ad esempio Beautiful Losers ha un ottimo rapporto con Pipa Pop Records, un'altra etichetta veneta. Ogni anno abbiamo Conegliano,
okay,
in zona Treviso. Sono un bel collettivo di artisti come sound molto vicini a noi, forse un po' più folk psichedelico come inclinazione. Ogni anno abbiamo curato una compilation insieme di nostri artisti, ma aperta anche ad altri artisti che ci piacevano e che insomma potevano far parte della famiglia. E poi sì, ovviamente si cerca di fare rete, perché quando si è piccoli, ecco, pensare agli altri in termini di concorrenza secondo me è molto stupido, insomma, si cerca di crescere insieme.
Invece molti lo vedono come una concorrenza, anche fra, ne abbiamo parlato anche con Fabio.
Beh, la settimana scorsa, guarda,
Fabio è il ragazzo che
è un brutto posto dove vivere.
Ah, certo.
Che abbiamo fatto la puntata voi e
sì, anzi te lo presentiamo se vuoi, quindi conoscendolo, insomma.
Sì, nel senso che la difficoltà di fare rete, pur essendo tra virgolette piccoli, cioè la gente si fa la guerra per niente quasi. Invece quando in un mondo così iperconnesso, dove escono 3500 uscite ogni settimana, fare rete, creare quello che magari una volta si chiamava scena, è importante.
È importantissimo, e infatti io non capisco quando mi trovo di fronte a dei muri che vengono alzati così, soltanto perché ognuno guarda al proprio piccolo giardino.
Sì,
ecco.
Sì.
È veramente controproducente anche per entrambi, secondo me. Nel momento in cui si può essere in due a nutrire un'unica scena, perché non farlo? Insomma...
Sì, cioè delle volte addirittura hai dei momenti in cui magari vuoi magari far suonare degli artisti in un'altra città, ci diceva Fabio, e se non sei nelle grazie di chi magari gestisce i concerti là, sei segato.
Ah sì, certo.
Cioè una roba veramente da campanilismo nell'essenza pura del termine.
Ma al di là di quello, poi tipo lui mi ha detto, cioè collaborare con altri piccoli che magari sono fuori del territorio è praticamente impossibile, perché loro dicono, cioè io mi sono sbattuto a trovare dei locali che mi piacciono gli artisti, cioè non ho interesse sostanzialmente a collaborare con te che mi vieni da fuori, perché mi soffi via il lavoro.
No, infatti è una roba,
cioè quindi è anche un po' questo, c'è anche un po' questo aspetto qui, non lo vivono come un intercambio sostanzialmente.
Questa parolina lavoro anche, che arriva a snaturare un po' tutto, no? Perché magari uno comincia e c'ha la visione artistica della musica, e poi quando comincia, che ne so, a fare qualche centinaio di euro, comincia a pensare in termini di, per quanto sia ridicolo dirlo, business. E quando comincia a pensare cosa ci guadagni, chiaramente entri in queste dinamiche qui che sono completamente controproducenti.
Sì, ma comunque ti dico, io lavorando sui bandi europei, e anche Christian qua presente, il fare rete fra realtà addirittura internazionali è basilare, perché il mondo ormai è talmente grande che se anche tu sei magari un big nel tuo territorio, poi per andare il business è poco. Se vuoi andare fuori devi metterti assieme, è una cosa che è applicabile a tantissimi ambiti.
Combattiamo le etichette sovraniste.
Facciamo i piragni, ecco, a cazzo.
È una questione politica e artistica. Combattiamo.
Lanciamo un hashtag quando facciamo il post, non dimentichiamolo.
Piragna Music.
Grande. Allora, tra l'altro poi, visto che abbiamo veramente accennato a tanti argomenti, metterei questa volta il focus sul tuo personale modo di intendere la scena e sul modo in cui tu effettivamente inquadri sostanzialmente la tua etichetta, cioè come ti immagini che come vorresti che fosse sostanzialmente la scena a livello di collaborazione tra etichette, artisti, locali, eccetera.
Beh, intanto la immagino nazionale, quindi non legata al Veneto. Già stiamo cercando di lavorare con artisti da tutta Italia. Vorrei proprio cercare il più possibile di uscire dal campanilismo, ecco, e anche perché no, internazionale, nel senso che facendo un genere insomma in inglese, vicino all'indie anglofono magari, inglese o americano, sarebbe bello muoversi in giro per l'Europa ad esempio. Quindi mi piacerebbe anche molto avviare delle collaborazioni con etichette non italiane. Qualche contatto insomma lo sto prendendo, anche con riviste, vediamo che cosa riusciamo a costruire col tempo.
Ecco, quindi a questo punto la domanda sorge quasi spontanea, cioè tu come vedi il futuro dell'etichetta? a livello anche sì di espansione di rete, di contatti, di successivi lavori, se sei in grado di fare una eventualmente una prognosi ic et nunc, o anche di dire come tu vorresti che fosse.
Ma io mi auguro che nel giro di 2 o 3 anni i nostri artisti staranno girando l'Europa. Nel senso che Beautiful Losers è nata un anno e mezzo fa più o meno. Siamo già contattati da artisti da tutta Italia e stiamo già creando una piccola scena, o comunque siamo diventati un piccolo punto di riferimento per il tipo di genere che facciamo. Adesso si tratta di consolidare questa cosa e di svilupparla. Chiaramente avrò bisogno anche di nuovi collaboratori, soprattutto per seguire magari l'aspetto social, promozione, booking. Bisognerà vedere come costruire queste cose. Comunque, insomma, sì, ecco, mi auguro che si possa uscire dall'Italia.
Io ti vorrei chiedere, quali sono gli aspetti più difficili nell'avere un'etichetta? Magari sei in disaccordo con l'artista o riuscire appunto a fare rete? E quali anche quelli sono quelli più buoni?
Beh, gli aspetti più difficili sono quelli economici, nel senso che chiaramente è molto difficile guadagnare nel mondo della musica, però per combinare qualcosa devi anche dedicarci tempo, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, anche solo per fare questa cosa che dicevamo, fare rete, creare contatti, far conoscere quello che stai facendo. Devi starci dietro, non basta fare un disco e poi parcheggiarlo su Spotify, sta lì e lo sentono 3 gatti. Quindi è, di fatto è un lavoro, ed è un lavoro in cui guadagni pochissimo, e questo è l'aspetto difficile. Tutto il resto è bello. La collaborazione con gli artisti è la parte più bella per quanto mi riguarda, nel senso che essendo anch'io musicista, ho scoperto questa dimensione del fare musica insieme ad altri, dello sviluppare i loro progetti e non il mio, in cui mi sono incredibilmente ritrovato benissimo, ed è la parte che amo di più.
Bello, mi piace molto la risposta del fare musica assieme, che non è scontato.
No, io invece vorrei quasi rubare a te una domanda, perché visto che siamo in argomento, allora abbiamo parlato degli aspetti problematici del gestire un'etichetta, ma a questo punto parlaci anche di quelli più belli, quindi a livello di esperienze, cosa dà il fatto di avere a che fare con artisti e di gestire un'etichetta, quali emozioni dà che altrove magari non trovi?
Per me la cosa più bella è stata relazionarmi con altri musicisti che stimo, scoprire il loro modo di fare musica ed entrare nel loro modo di fare musica col mio. Ad esempio, in uno dei dischi che abbiamo prodotto quest'anno, il nuovo disco dei Leptons, Lorenzo è venuto ogni settimana a casa mia per mesi. Siamo partiti che le canzoni erano, come dire, senza testo, senza linea melodica, dei giri di chitarra, e tutto è nato insieme. E per me assistere e sostenere il processo creativo di un'altra persona, avendo questo appuntamento settimanale, quindi completamente al di fuori delle logiche economiche di uno studio di registrazione in cui gli sganci 150 euro al giorno, sai che in 5 giorni devi fare il disco e se la traccia di voce non viene bene te la tieni così com'è. Ecco, ci siamo trovati ogni weekend, si fermava a dormire a casa mia, e nel corso dei mesi il suo disco, che è un disco incredibilmente complesso e stratificato, insomma abbiamo canzoni con una 50ina di tracce, ha preso forma. E ecco, per me partecipare a questa cosa, che finora era sempre stata un fatto privato, facevo musica da solo, è la parte più gratificante.
Io farei la mia ultima domanda, se posso. Salvo, volevi continuare?
Beh, neanche chiedere il permesso, dai. Devi fare una domanda, falla.
Quali sono le ultime uscite? Le ultime uscite di Beautiful Losers?
Allora, ci tengo a citare il disco di Areda e Dia, Bad Sea Walks, che è uscito l'anno scorso. Ed è un disco con una scrittura veramente elegante, una voce che potrebbe ricordare un po' Beck, comunque cantautori alternative degli anni 90. Con delle chitarre molto psichedeliche, ed è stato, ecco, veramente un gran bel lavoro. Poi una produzione un po' diversa rispetto ai nostri soliti sound è quella di Matt Moon, che col disco Cosmography si è avventurato negli anni 80, che sono una decade per noi abbastanza che in genere aggiriamo, insomma, dai 70 passiamo ai 90, no? Invece è arrivato con questo immaginario che prendeva un po' da Stranger Things, da questo genere di cose un po' fantascientifiche degli anni 80. Abbiamo sviluppato questo disco veramente bello, insomma, colorato, ricco di drum machine, di synth. E questi sono usciti. Poi invece di progetti che secondo me vale la pena menzionare, in uscita c'è quello di cui parlavo prima, dei Leptons, che è un disco appunto incredibilmente stratificato e complesso, per certi versi vicino al progressive, però non vorrei che chi ascolta si mettesse le mani nei capelli pensando ad una cosa, insomma, passatista. In realtà è estremamente contemporaneo come lavoro. E poi un nuovo duo che ho scoperto, le Viole Blanc, che fanno un pop elettronico davvero bello, e nei prossimi mesi, insomma, cominceremo a pubblicare anche le loro cose.
Invece del tuo progetto personale, che abbiamo passato ad Indica la settimana scorsa assieme a Matt Mune e a Red Idiom.
A Rurial ho pubblicato nei mesi scorsi una nuova versione del mio ultimo disco remixata, con un inedito, e sto registrando il mio terzo disco, e per la prima volta lascerò da parte la chitarra e sto provando a comporre soltanto col pianoforte e con il computer, quindi cercherò di fare un disco elettronico. Sarà senz'altro un disco non rock, ma in realtà io sono anche molto ripetitivo come atmosfere, nel senso che ho, insomma, sempre più o meno quelle atmosfere un po' fiabesche, oniriche, per la testa, e quindi in realtà le atmosfere non cambieranno, cambieranno gli strumenti.
Sì, nel senso, per me, da ascoltatore, hai molto una cifra blues come richiami.
Addirittura?
Sì, per me sì, beh, The Great Unknown, Behind Your Eyelids, non so, mi ricorda molto anche Chris Isaac, per dire, okay, per certi versi, che l'abbiamo anche quello, ne abbiamo parlato giusto l'altro giorno, quindi pensare a tutto quel mondo là in versione elettronica mi incuriosisce, perché comunque cioè è un'atmosfera che va a diventare un'atmosfera da un colore diverso. Cioè, forse l'elettronica di solito io la associo a colori molto più chiari, a meno che uno non faccia industrial, tipo, ossia noise, tipo Samuel Carriage, per dire.
Beh, vedremo cosa salta fuori.
Vediamo, dai, vediamo cosa che viene fuori.
Allora, io invece, visto che siamo quasi in chiusura, non vorrei chiudere questa intervista senza avere chiesto due cose. Prima di tutto, social.
Beautiful Losers Records. Siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo su YouTube, e siamo felici, insomma, se possiamo entrare in contatto con voi.
Poi ci hai portato dei pezzi che vorresti noi passassimo, proprio firmati Beautiful Losers, quindi come mai hai scelto questi titoli, quindi ti chiedo proprio di parlarcene anche.
Ok, ho scelto una canzone per ciascuno degli ultimi progetti che sono usciti, che ho citato prima, quindi abbiamo My Memories di Red Idea, che è un pezzo abbastanza vintage come suoni, nel senso che può ricordare la psichedelia degli anni 60. Abbiamo Catalyzer di Matt Moon, che forse è il suo pezzo più rappresentativo, insomma, rispetto a quello che dicevamo prima, di anni 80, synth, Stranger Things. Abbiamo This Time di Viole Blanc, We Are the Wild Things mio, di Are You Real, e infine Great Escape di Leptons. Spero che vi piacciano.
Dunque, a questo punto salutiamo e ringraziamo Andrea Liuzza di Beautiful Losers.
Ciao a voi.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Io sono Salvo.
Io sono Matteo.
E Non dimentichiamoci anche del nostro graditissimo ospite Christian. Grazie di essere con noi anche tu.
Ciao ragazzi.
Alla prossima intervista di Indica.
Alla prossima narrazione sonora con Indica su Radio Sherwood.
Da-da-da. Together we can get to the stars, to the stars. Together we can get to the stars, to the stars. Together we can get to the stars, to the stars. Together we can get to the stars, to the stars. Together we can get to the stars, to the stars. Together we can get to the stars, to the stars. Together we can get to the stars, to the stars. Together we can get to the stars.
Cheers.
Sherwood, la migliore alternativa.